What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
TRX incontra. Uno che ha fatto veramente tanto parlare di sé. Willy Peyote, prima di tutto benvenuto.
Grazie.
Siamo molto contenti di averti qui facendo questa presentazione da cinegiornale AIR. Ma vogliamo strapparti non solo delle polemiche, tanto quelle le hai già fatte, hai esaurito il bonus polemiche.
Sì, poi direi che ho anche già risolto sia pubblicamente che privatamente, quindi sono a posto così, ecco.
Però secondo me c'è tutto l'ecosistema da raccontare. La prima domanda che ti vorrei fare parte proprio dalle radici, cioè tu che cazzo sei andato a fare a Sanremo? Ma ti spiego la domanda. Eri uno che aveva già il suo pubblico, aveva già dei concerti che stavano andando molto bene, aveva la sua identità, non avevi bisogno di fare chissà quale salto, anche perché eri già a metà fra scena underground, hip hop, indie, non indie, eccetera. E in più sei anche un personaggio che ha sempre, ribadisco sempre, messo un sacco di ironia e sarcasmo nei testi. Ironia e sarcasmo a Sanremo, la cosa più sbagliata del mondo. Perché? Chi te l'ha fatto fare?
Ma in realtà me l'ha fatto fare il Covid, nel senso che comunque i concerti, è vero, stavano andando bene, il tour era tutto sold out, quello d'invernale, avevamo aperto le date estive, stavano andando molto bene le vendite anche di quelle, e poi ce l'hanno interrotto a metà febbraio scorso, ormai un anno fa, e buttare via un anno intero di lavoro, perché ci abbiamo messo più di un anno ad arrivare dove eravamo arrivati,
lo so.
era un duro colpo per tutti. In realtà andare a Sanremo quest'anno significava un po' prendersi, nel senso, come spazio, l'unico palco su cui si poteva suonare e dire qualcosa, anche di inusuale in quel contesto, ma dire qualcosa. E dall'altro lato era un modo comunque per dare un segnale anche a chi lavora con me, che comunque è fermo da un anno, del fatto che non insomma, faremo tutti i tentativi possibili per non lasciar morire sta cosa, perché io sono la faccia di sto progetto, ma non ci lavoro da solo. E quindi ti dico, io sono andato a Sanremo comunque con un pezzo scritto con i miei musicisti, gli autori con cui lavoro sempre. Cava mi segue dal liceo, il direttore d'orchestra è anche autore del brano ed è anche il tastierista della band con cui suono, quindi c'era anche un segnale di, come dire, di portare avanti un discorso collettivo, secondo me. E poi davvero, se non ci fosse stato il Covid sarei stato in tour, quindi non ci avrei neanche pensato.
Ma quindi l'idea è partita da te, sei stato tu il primo a dire in riunione:
no,
regà, facciamo sta roba.
No, assolutamente no. In realtà l'idea è nata dal pezzo, nel senso che io avevo scritto questo pezzo verso la fine dell'estate, diverso da come poi è venuto fuori, l'avevo scritto molto più incentrato solo sulla musica e uno dei miei manager mi ha detto: guarda, secondo me il pezzo è forte, però un po' troppo autoreferenziale, quindi se cambi due o tre robe, lo rendi un po' meno per addetti ai lavori, potrebbe funzionare. Io 24 ore dopo, un po' incazzato perché non mi piace mai riscrivere le robe soprattutto su indicazioni di altri, l'ho riscritto, gliel'ho rimandato meno di 24 ore dopo e lui ha detto: no, vabbè, mio figlio sta ballando, questo è il pezzo per Sanremo, basta. E io ho detto: ma in realtà non ho fatto in tempo a finire la frase, che ne hanno parlato con l'etichetta,
sì,
e anche loro sono impazziti per il brano, e siamo riusciti a parlarne con la direzione artistica di Sanremo, con cui in realtà è qualche anno che ci sentiamo a ridosso del festival, perché poi ho un buon rapporto con alcuni degli autori della direzione artistica, e quindi me la buttavano sempre lì: ma non è che c'hai il pezzo per Sanremo quest'anno? Io ho sempre detto di no. E quest'anno un po', te l'ho detto, avevo bisogno per motivi lavorativi proprio, nel senso per dare un segnale, e poi avevo sto pezzo che secondo me non c'entrava assolutamente nulla con Sanremo, quindi a mo' di scherzo ho detto io c'ho questo. E gli è piaciuto, ma gli è piaciuto proprio tanto in realtà, più di quello che mi aspettavo.
Ma anche perché loro ti hanno proprio voluto, da tutta una serie di rumors che ho sentito, sì, c'era sì, proprio la volontà per addirittura di Amadeus, che fosse uno che apprezzava molto Mai Dire Mai.
Ti dico la verità, sì, nel senso che ci ho parlato anche con lui direttamente prima, e lui è stato uno di quelli che ci ha creduto di più. Cioè, mm-hmm, quando ho visto lui crederci così tanto, e anche il mio manager, che chiameremo la Volpe, perché sono due, sono il gatto e la Volpe, diciamo la Volpe, ho detto, boh, se ci credono così tanto questi, che insomma sono del mestiere più di me, io me la collo. Poi tanto è stata una roba talmente, come tutto il percorso poi anche durante Sanremo, è stata una roba che comunque ho visto da dentro e da fuori contemporaneamente, non ci ho capito un cazzo ancora oggi. Perché, a parte che non è il mio ambiente, soprattutto ho sottovalutato molto l'impatto che ha un programma come Sanremo, nel senso che è un programma televisivo, il modo in cui entri nella casa della gente è totalmente diverso da quello a cui sono abituato. E paradossalmente ti possono sentire molto più vicino e puoi stargli molto più sul cazzo contestuale, cioè nello stesso modo. Ed è una roba strana che avevo sottovalutato e che mi sta comunque insegnando roba, perché io la televisione non c'è un grande rapporto, non la gestisco bene, perché non è il mio, è troppo incentrato sul contesto più che su quello che hai davvero da dire. E quindi mi è un po', cioè tutto è stato strano, però io l'approccio che ho avuto dall'inizio, sia nel pezzo, nella scrittura del pezzo, come tu hai notato tra l'altro, ma anche tutto il percorso che ho fatto durante la settimana era dentro e fuori. Cioè io poi ho fatto tutta la settimana diverse rubriche, scrivevo sulla stampa un diario abbastanza autoironico, e in cui raccontavo cose che non racconta mai nessuno di Sanremo. Facevo tutte le mattine un intervento su Radio 24 in cui anche lì raccontavo Sanremo visto da dentro. Ho fatto diverse cose dentro Sanremo che in realtà sono una roba totalmente inusuale, e lì ho anche capito che, per quanto fosse il mio approccio e mi è piaciuto molto, mi sono divertito, in certi posti non puoi essere sia dentro che fuori contemporaneamente. Se sei dentro, sei dentro. E per quanto non fosse Sanremo di per sé, non era la direzione artistica, né Amadeus né nessuno mi abbia imposto di stare dentro davvero, anzi a loro piaceva questa relazione, in realtà è tutto il contorno Sanremo, sia chi lo guarda da casa che chi lo vive internamente non accettano che tu possa porti sia dentro che fuori una cosa come quella. Se sei dentro, sei dentro, perché è un retaggio antico per tanti motivi, perché io magari non ci sono arrivato come tanti altri che lavorano un anno per arrivare a Sanremo e grazie a Sanremo hanno un anno di lavoro successivo.
Esatto.
E io l'ho sottovalutata sta cosa, perché per me non era così.
Ti è mai venuto il sospetto che ti volessero proprio per questo, ti volessero usare in tal senso, perché eri quell'elemento perturbante che poteva permettere la creazione di polemiche che servono sempre?
Ma lì ho prestato il fianco, e lì sono abbastanza incazzato con me stesso perché ho prestato il fianco. Al netto di tutta una serie di discorsi che ho già affrontato pubblicamente, che secondo me va bene così, privatamente chi avrà voglia insomma ci confronterà ancora, sono stato molto decontestualizzato, e se tu leggi le mie affermazioni scritte su un foglio di carta sono molto peggio di quello che erano effettivamente. Detto ciò, tagliato così, hanno ragione a reagire nel modo in cui hanno reagito, va bene così, ho già detto quello che dovevo dire. Secondo me Amadeus è stato bravo quest'anno, ed è paradossale dirlo, però è stato molto bravo perché ha trasformato Sanremo, ha capovolto Sanremo, e oggi quelli che fanno che hanno fatto le canzoni più sanremesi sono quelli che erano più strani da vedere su quel palco.
Assolutamente
quest'anno.
Sì, Arisa per dire
lei, ma molti pezzi belli, perché poi nel contesto sono bei pezzi, sono quello che ti aspetti a Sanremo, ma vengono percepiti in modo diverso quest'anno, perché se tu li metti in un contesto in cui ci sono appunto i Maneskin con la Pesce di Martino, la rappresentante di lista, Madame, io che faccio la mia roba eccetera,
Comacose,
bravissimo, sono, che poi sono anche i pezzi che stanno funzionando meglio sia in streaming che in radio, e questo vuol dire tanto, e di nuovo ha fatto bene Amadeus a fare la scelta che ha fatto, perché comunque è stato premiato dal pubblico e dalla critica stessa, se vogliamo dirlo. Però ha capovolto il mondo quest'anno, era Sanremo diverso proprio nella percezione, ma lo stesso pubblico nell'analisi dei dati che hanno fatto ha perso molto pubblico più anziano, chiamiamolo così, più agé, e ha guadagnato moltissimo il pubblico giovane, ma anche Fulminacci ci siamo dimenticati, ma un altro che comunque arriva da quel percorso lì e secondo me è un punto di non ritorno, nel senso che non puoi più tornare indietro adesso.
Però tu, che sei una persona molto attenta, molto critica, molto consapevole, com'è possibile che musicalmente sia esattamente quello che hai descritto? Sono d'accordo con te al 100%, ma tutto il resto, le scenette, gli interventi, la parte scritta autoriale, eravamo veramente a livello d'avanspettacolo del Grest.
Guarda, è il retaggio. anche lì, quando secondo me poi quest'anno senza pubblico hanno sofferto di più anche. Mm-hmm. Quindi magari gli sketch non sono venuti benissimo, anche perché, anche parlandone direttamente con Fiorello, lui era il primo a essere consapevole che fosse più difficile il suo lavoro, molto più del mio. Io senza pubblico ho fatto il mio, cioè faccio un pezzo, sì, che non mi frega niente che ci sia gente davanti o no.
Alla peggio poi litighi con la gente su Twitch.
Sì, esatto. Esatto. No, vabbè, non perché vabbè. Comunque
ci arriviamo, non ti preoccupare.
No, se vuoi sì, ma non è necessario. Capisco però che sia proprio un retaggio antico. Sanremo l'abbiamo sempre vissuto in un certo modo e non puoi neanche scardinare tutte le convinzioni. Mm-hmm. Perché Sanremo è la tradizione.
Sì.
In senso proprio. Cioè, è come convocare solo Under 21 in nazionale, non te lo concedono comunque. Perché tutti siamo CT e tutti siamo commentatori di Sanremo durante Sanremo, ma abbiamo un'idea nostra di Sanremo che è legata al retaggio. Proprio, sono 70 anni che va avanti sta roba. Quindi secondo me il prossimo anno cambierà anche quello. Dipende chi sarà il conduttore, non credo saranno più gli stessi. Però io credo che proveranno anche a dare un colpetto sotto l'aspetto del contorno. Quest'anno in effetti, cioè, però si è sentito ancora di più il contrasto, paradossalmente, di nuovo.
Totalmente.
Quindi secondo me, ma ti dico, spesso sottovalutiamo alcune persone solo perché le vediamo appunto in televisione fare un determinato lavoro. Io li ho conosciuti personalmente, devo dirti, sanno fare quel lavoro anche profondamente molto meglio di come ci si aspetta, quindi credo che le analisi le abbiano fatte più lucidamente di come le sto facendo io.
Probabilmente c'è un sacco di cinismo di fondo, perché in tutti quelli che sono i prodotti televisivi spesso abbiamo questi quadri molto semplici, molto basic, molto legati anche ad una vecchia Italia, pure nel senso peggiore del termine. Poi parli con le persone, parli con gli autori, sono delle menti raffinatissime e sofisticate.
La televisione ha delle regole comunque. La televisione, la prima serata sulla rete ammiraglia della Rai ha delle regole e deve averle, in realtà, l'ho capito sulla mia pelle stessa. E non
l'hai capito, cioè prima non eri così consapevole, quindi
no. Non così perché l'ho sottovalutato quella cosa. Io pensavo comunque e l'ho fatto, perché poi io l'ho fatto, sono andato sul palco da solo a fare la mia cosa, stando fermo in un punto senza muovermi troppo, senza avere chissà che messa in scena, senza neanche essere vestito in maniera troppo eccentrica, anzi in certi casi sembravo un impiegato, un testimone di nozze che passa finito il pranzo. Cioè ho fatto il mio e l'ho fatto con consapevolezza, però non ho capito la portata del mezzo a cui mi stavo rapportando, e obiettivamente quel mezzo ha delle regole, cioè ogni mezzo che utilizzi ha delle regole e ha un pubblico di riferimento che è abituato a un certo discorso. Quindi quello l'ho un po' sottovalutato, mi rendo conto. Dopodiché sono consapevole che non sia il mio ambiente. Ci siamo stati simpatici io e Sanremo, però credo che il nostro rapporto per essere
finisce qua.
Sì, sì. Assolutamente, ma ne siamo secondo me consapevoli entrambi.
Allora, tu purtroppo ti sei perso uno degli ingredienti classici di Sanremo, che è l'effetto Nashville, proprio con la città strapiena, i giornalisti più improbabili delle radio, più improbabili, che arrivano lì, fanno delle domande e ti bloccano mentre sei per strada. Però comunque sei stato sottoposto a un sacco di interviste. Com'è il panorama dell'informazione attorno ad un evento musicale come Sanremo, oggi come oggi?
Ma guarda, ho fatto anche tante interviste interessanti, perché devo dirti che ho avuto la fortuna di parlare con tanti giornalisti informati e attenti. Mm-hmm. Quindi magari più di quello che ci si aspetta, appunto.
Non esatto.
Ci sono come contraltare un sacco di escono articoli di gente che prende le mie foto da Instagram e dice: come è cambiato Willy Peyote mettendo una foto di me da bambino, di me a 15 anni, poi di me a 35? Cioè, perché l'hai presa dal mio Instagram?
Tutto il trucco, cioè la sala trucchi dell'Ariston.
Fa ridere, però, cioè fa ridere che poi cerchino di dare notizie di te, che vedi, ti devono umanizzare. La televisione ti deve raccontare come una persona, nel modo che però sono abituati a percepire.
Come un personaggio, non come una persona, forse.
Sì, forse tutte e due le robe, però devi arrivare proprio, vogliono sapere di te quanto pesi e se hai la fidanzata, cioè che sono robe che non sanno di me. E quindi gli articoli, poi il titolo era Willy Peyote, età, fidanzata, e poi non c'era niente, perché io nessuno sa i cazzi miei. E quindi faceva molto ridere. Quello mi ha fatto molto ridere. Mi ha fatto ridere dopo Sanremo che scrivono articoli sulle stories che metto su Instagram. Cioè, ho fatto una story con mia nipote che dall'Ecuador commenta, sì, Amadeus, ti dice: si chiama zio, che mi ha fatto molto ridere. E hanno fatto gli articoli su quello. Io ho detto: ma cazzo, ma non sono più libero neanche di mettere una story e farmi gli affari miei.
La risposta
quello
è no.
Esatto, quello un po' mi spaventa, però finito Sanremo, quella roba finisce.
Vediamo, non è detto. Sei sicuro di potertene liberare così tranquillamente? Ok, abbiamo visto, abbiamo fatto, è stato bello, ciao.
No, io credo che però nel bene e nel male io abbia dimostrato che non sono né pronto io a un certo pubblico, né il pubblico è pronto a me in certi contesti. E quindi Io credo che anche inconsciamente me la sono un po' andata a cercare, perché non nascondo che quando sabato mattina mi sono svegliato secondo in classifica, cominciavano a farmi le domande: cosa fai se vinci Sanremo? Io non lo vinco Sanremo, raga, non sono venuto qua per vincere Sanremo, non ho nessuna intenzione di vincere Sanremo. Ma anche a parlare con lo staff, che un po' ci avevano fatto la bocca anche loro, hai capito?
Sì. E io ho dovuto. Ma l'avevi anche scritto, infatti, sì, sì. L'avevi detto da qualche
io
parte.
Io la mattina del sabato ci siamo beccati tutti e gli ho detto: ragazzi, non è cambiato niente, non venitemi a chiedere di vincere Sanremo, perché non siamo venuti qua per vincere Sanremo, sta andando tutto troppo bene. No, però non è il contesto nostro. Ma ne ho parlato con Peppe Vessicchio casualmente, sì. Che mi ha detto: guarda,
che quindi esiste.
Esiste ed è un'entità mitologica anche pur esistendo. Però mi ha fatto un ragionamento su Elio e le storie tese con la Terra dei Cacchi. E mi ha detto: sì. Guarda, la sensazione che hai tu adesso è la stessa che hanno avuto loro per tutto il festival, perché loro restarono secondi in classifica dall'esordio in avanti. E non la vissero bene neanche loro. Perché non erano arrivati lì in un altro modo totalmente, ma in un'altra epoca, ma con lo stesso approccio mio: andiamo a prendere un po' per il culo noi stessi e il contesto in cui andiamo, nessuno ci capirà davvero, no, secondi subito. E io ho detto: vabbè raga, non è questo, non sono venuto qua per questo. E mi ha un po' spaventato, e probabilmente alcune cose sono venute fuori anche per quello, perché non era il mio posto essere in seconda in classifica a Sanremo. La D'Urso che condivide il pezzo, cioè io poi ci scherzo su.
Ma ti avrà anche invitato o ti inviterà?
No, non credo, no, questo per fortuna non
se
credo.
Se ti invita?
Credo di declinerò l'offerta. Beh. Con educazione.
O anche sì. Senza educazione.
No, con educazione, cerco di essere educato, anche se non è passato sempre quel messaggio lì, ma cerco di esserlo. No, ma non è, di nuovo, non è il mio contesto. Non sarebbe giusto per nessuno dei due, perché non parliamo la stessa lingua, ma no, non lo dico con, come dire, dall'alto verso il basso. Sì. E l'ho capito, come ti dicevo, anche attraverso Sanremo. Non è mio, tu dici puoi liberartene, non voglio liberarmene, voglio che però passi il messaggio che io comunque non sono andato lì per dire delle robe, non ci voglio tornare perché ho capito che non siamo fatti l'uno per l'altra, però è stata una bella notte insieme, mettiamola così.
Tu sai, è vero che conserveremo assolutamente questa parte di intervista, quindi se fra un anno, 2 anni, 10 anni torni a Sanremo,
allora guarda, mai dire mai, diceva un brano che non so, qualcuno ha scritto. No, però ti dico, tante cose possono cambiare nella vita, non sto dicendo che mi taglio un braccio piuttosto che andare a Sanremo di nuovo, però non credo sarà il caso, ma non credo sarà il caso, perché mi auguro che la mia carriera prenda una direzione in cui non c'è quella necessità lì. Non che prima ci fosse, avevi ragione tu nella prima domanda che mi hai fatto, non è che ci fosse la necessità di farlo per fare chissà quale salto, anzi il salto che quasi mi son trovato a fare, non volevo farlo.
Ma neanche per fare una provocazione, perché ad esempio la partecipazione dei Subsonic era stata molto diversa, tra l'altro se non sbaglio c'era Cipo anche con te.
Sì, sì, Fonico è stato Cipo.
Fonico
sì.
Storico dei Subsonic, per chi non lo sapesse, e loro quando erano andati lì portando tutti i miei sbagli era proprio l'underground che andava lì, che presentava il brano con la cassa in quattro, col testo che in realtà parlava di MD, tutta una serie di cose che erano proprio di rottura, ma non era il tuo spirito, secondo me tu eri un'altra cosa.
Io non volevo far rompere niente, io volevo dimostrare un cortocircuito, che è quello che hai capito anche tu, nel senso che non vuol dire, non è che non siamo solo uno che rompe, cioè a parte il cazzo ogni tanto, ma non vado per rompere, perché non mi sento così importante e non mi credo di avere la portata di poter rompere qualcosa che esiste da 70 anni, non sono quel tipo di persona lì. Mi piaceva scherzarci, sì. E prendere in giro me stesso in quel contesto e prendere in giro il contesto stesso, cioè era un gioco, in realtà è un cerchio che continua su se stesso, no? Poi ti dico, la canzone, quello che cerco di fare sempre, forse con questa canzone ci sono riuscito meglio di altre volte, io scrivo su più livelli, nel senso che il primo livello di quella canzone deve essere che alla cassa dritta il ritornello che apre.
Sì.
Così.
È tipo, una Salirò di Silvestri.
Tipo, sì, peggio, perché Salirò è veramente un classico. Però dico, il primo livello di lettura, per chi non vuole approfondire, è che il pezzo gira.
Sì.
Ha degli elementi che ti fanno prendere bene. Il secondo livello di lettura è il testo nella sua prima analisi, che è. Potrebbe sembrare una quelli che ben pensano 2.0, una velenata,
sì, esatto.
3.0, una cosa del genere. E del secondo livello, che mi posso ancora accollare. Però c'è il terzo livello, in realtà, che devi proprio rileggere, magari ascoltare e magari guardarmi anche con la faccia che faccio mentre dico certe cose, per capire che in realtà il terzo livello non è buoni contro cattivi.
Qua devi anche essere un addetto al settore, perché come dicevi tu prima, è veramente una canzone in cui ci sono un sacco di frecciate per chi è dentro l'ambiente.
Ma sono anche scritte in modo che facciano triggerare un po' la gente, perché mi piace scrivere in quel modo. Cioè, quando poi leggevo le polemiche prima ancora che sentissero il pezzo, solo sul testo, i fan dell'hit pop si erano incazzati. A parte che non è scritta per avercela con l'hip hop, è scritta per avercela con i giornalisti di settore che chiamano l'hip hop avanguardia, quando in realtà è tutto fuorché quello. È un gran bel genere musicale, lo ascolto io per primo, però non chiediamo un nome alle cose.
Volendo lo fai anche.
Sì, per certi versi sì, ma io faccio un po' tutto, è quello che mi piace. Come a Sanremo, andare con la cassa dritta a Sanremo, anche se poi non sono stato l'unico quest'anno, evidentemente. Però
tanto ormai c'è Gigi D'Agostino l'anno prossimo.
Beh, ma uno, un rapper con la cassa dritta non c'era ancora mai andato a Sanremo. Un rapper con la cassa dritta, il completo di Pignatelli, che però poi il ritornello che apre, cioè è un controsenso continuo.
Ma ti dirò di più, quando tu hai iniziato a fare rap non poteva esserci un rapper con la cassa dritta.
Assolutamente, quando hai iniziato a fare rap c'era ancora la diatriba, devi campionare solo da vinile, cioè una roba proprio. Per fortuna qualcuno prima di me ha cambiato il mondo, almeno in Italia, la percezione del rap, perché non,
cioè, chi è che l'ha cambiato più di tutti secondo te?
Allora, sono stati tanti. Io credo che però una figura, perché è un riferimento della scena, che ha aiutato la comprensione di alcuni eventi collaterali che non venivano percepiti bene, secondo me è stato Bassi Maestro, che ha guidato un po' l'analisi complessiva, perché lui poteva, dall'alto dell'essere un'icona del rap, dalla sua nascita fondamentalmente, almeno in Italia, ha guidato l'analisi dicendo: raga, avete rotto il cazzo con sta storia, perché si può fare anche così la musica, la faccio io per primo così, volendo, io faccio tutto e vi faccio vedere con quante cose. Lui aveva l'istituzionalità per dire: il rap è questo, perché lo dico io. Cioè, non ha maestro nel nome.
Anche perché l'ha detto per 15-20 anni praticamente.
Quindi, lui è stato uno dei passaggi fondamentali. Poi non è innegabile, cioè, per dire, i Dogo, Fibra, un certo tipo di approccio anche alle major, poi. Mm-hmm. Ha cambiato tutto, quindi secondo me tutti hanno fatto la loro parte in realtà. E quello che ti posso dire è che il rap a Sanremo comunque è un linguaggio che non viene percepito, cioè io so di aver fatto una cosa che non è prettamente rap, mm-hmm. l'ho fatta anche perché era Sanremo, evidentemente, ma non lo faccio quasi mai il rap to court. Però credo che ci sia più difficoltà per un rapper che incarna anche musicalmente l'idea di rap, perché comunque è già difficile che capiscano cosa dici.
Sì.
Se glielo vendi anche con un contorno che a cui non sono abituati,
fanno in confusione totale.
Cioè, per dire, gli altri rapper che prima di me hanno suonato a Sanremo e hanno aperto la strada,
sì,
penso anche solo a Rancore l'anno scorso, credo che ha vinto il primo con miglior testo.
Sì, oppure ancora prima Rocco Anto,
esatto,
per
che
dire.
Ha vinto Sanremo, sì, Giovani, mi ricordo di Clementino, mi ricordo molti. Hanno loro aperto la strada. Hanno fatto rap. Real.
Yes.
Io sono andato a fare un'altra cosa, perché da sempre nella mia musica faccio anche un'altra cosa, ma non per dire io sono sto cazzo, no, proprio perché semplicemente mi piace anche un'altra cosa, mi viene naturale farlo. Quindi secondo me la cosa bella è che tutti siamo la proiezione di noi come esseri umani in quella musica che facciamo, e questo secondo me è importante mantenerlo. Però credo che il rap Sanremo non è pronto, ma non è pronto neanche all'indie in realtà, cioè come contesto, cioè se tu vedi comunque sono arrivati pezzi che hanno dell'indie dentro, però che sono comunque, cioè, musica leggerissima è semplicemente una hit,
sì,
costruita in modo molto bello. Se tu sei un addetto ai lavori capisci anche l'arrangiamento quanto è intelligente, è molto poco banale,
sì,
e quindi anche lì è un livello di analisi, però oltre, se tu schiacci play quel pezzo gira, fine, ti rimane in testa, non te lo togli più. Boh, quello è quello che conta, perché quel contesto lì devi comunque scendere a patti anche con le regole che esistono.
Senti, dietro le quinte è una situazione da Miss Italia in cui ci si sorride parecchio e ci si odia in realtà, perché bisogna arrivare davanti al concorrente.
Ma no, io non avevo.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Quel viaggio lì mi spiace, infatti, che sia passato il messaggio che stavo a rosicà, perché proprio se c'è una roba che non è della mia persona è il rosicare. No, io ho avuto un buon rapporto con tanti, devo dirti la verità, cioè alcuni li conoscevo già e quindi abbiamo condiviso anche palchi in diverse situazioni, altri invece li ho conosciuti lì, ma non credo che ci sia quel tipo di atmosfera lì, anche perché io non ero in quel viaggio, non ero in competizione con nessuno.
C'era qualcuno che lo era. Guarda, non ti chiedo neanche i nomi, non ti preoccupare,
ma
siamo su Twitch.
Ognuno fa quello che vuole. Io ho la tendenza, ecco, magari a fare dei ragionamenti.
Mm-hmm.
che hanno una loro forma. Se tu li tagli e ne tagli un pezzo, si perde tutto il concetto. È ovvio che potrei aver detto una stronzata e quindi chiedo scusa, perché presa quella roba lì, quella roba è una stronzata. Se tu prendi il ragionamento, però c'è un ragionamento.
Certo.
Dopodiché, non lo so, io ho grande stima artistica di molti dei partecipanti che ho visto a Sanremo, per come ci sono arrivati, perché, ma io penso anche solo a Madame. Vederla su quel palco a 19 anni, mangiarsi letteralmente gli occhi di tutti. Io ho pensato, cazzo, questo c'ha un carisma che, cioè, io alla sua età veramente non sapevo neanche legarmi le scarpe. Ed è magari anche un po' una rottura di coglioni che tutti ribadiscono che è giovane, però per me che ne ho 36 di anni,
esatto,
che comunque me li sento tutti, ho visto proprio il carisma, ecco. Il carisma per, secondo me, è importante. Ho visto dei ragazzi che non erano mai arrivati al grande pubblico dimostrare di avere un carisma che non abbiamo visto così tanto spesso su quel palco lì.
Tra l'altro 36 anni è un'età molto strana, perché non sai ancora se sentirti il fratello maggiore, lo zio, il padre giovane.
Ma io preferisco essere lo zio, quello che ubriaco a Natale, che dice la cosa di cui poi si vergogna. No, a parte le battute, no. Io non sono niente di tutto questo. Sono uno che passa di lì. Se abbiamo voglia di farci due chiacchiere, le facciamo. Se no, non devo per forza avere chissà che rapporto con la gente. A me la musica piace, quindi ho la tendenza poi ad appassionarmi delle cose. Mi piace capirla, commentarla, quindi ho questo problema qua. E capisco che in certi contesti non te lo puoi permettere, perché non te l'hanno chiesto. A me però la musica piace al punto che mi piace proprio parlarne, come del calcio. A me piace parlare di pallone, mi piace guardare le partite e commentarle. E la musica per me è quella cosa lì, quindi ho questo approccio qua. Quindi certe volte.
No, tra l'altro trovo esilarante che molti abbiano trovato qualunquista la tua critica contro gli stadi, quando tu sei il primo ad essere un becero appassionato di pallone.
Ma mi ha scritto anche qualche calciatore di serie minori con cui poi ci siamo parlati un po', dicendo: guarda, che io un anno che gioco senza pubblico, non è facile neanche per noi. Gli ho detto: vecchio, io non ho detto quello. Io sono un tifoso, mi manca lo stadio tanto quanto, cioè andare allo stadio mi manca quanto manca a te la tifoseria. Io sto discutendo del fatto che l'industria ha dimostrato che è più importante il calcio in televisione che il calcio dei tifosi.
Sì.
È più importante vendere, sono più importanti i diritti TV. E da un lato è anche giusto, perché sennò l'industria calcistica sarebbe crollata. Ed è un pachiderma che non, per il denaro che muove, non può permettersi di crollare, perché sennò è un comparto importante comunque.
Sono posti di lavoro che vanno in fumo.
Sono tanti posti di lavoro, sì. Molti più di quelli che ci si aspetta. Quindi in realtà non stavo discutendo che fosse giusto o sbagliato aprire o meno gli stadi. Stavo solo dicendo: la prossima volta, quando parliamo di riaprire, parliamo anche di questo. Tutto lì.
Tra l'altro, non posso resistere, voglio assolutamente parlare di calcio. Non trovi divertente il fatto che finalmente abbiamo avuto il calcio moderno, quello televisto, quello che è concentrato tutto su quello che era la dimensione televisiva, e ci si sta accorgendo che fa abbastanza cagare? Cioè, senza le persone sugli stadi, i giornali sportivi vendono meno, le trasmissioni televisive fanno meno audience.
Ma a me non piace il calcio così. Io sono un tifoso e mi manca proprio. A parte che non andare allo stadio mi manca molto.
Sì.
Ma guardare una partita nel vuoto, ma secondo me non si divertono neanche i calciatori, infatti. Sì, da un lato, anche lì, da un lato poi c'è di nuovo subentrato un aspetto voyeuristico della cosa. Sì. Stiamo lì ad ascoltare cosa si dicono in campo.
Esatto, ora finalmente lo possiamo sentire.
Sì, ma che cazzo me ne frega? Cioè, ho giocato a pallone, è ovvio, è di nuovo un discorso che vogliamo fare i buoni per forza. Basta con sta storia.
Peggio ancora, vogliamo fare gli esperti per forza, vogliamo fare per forza quelli che sono saputi, quelli che sanno cosa succede dietro le quinte.
Sì,
Il problema è quello.
Sì, perché poi se ti racconto veramente cosa succede dietro le quinte, scevro da ogni giudizio, solo per dirtelo, e magari prendendolo con ironia e con autoironia, ti racconto semplicemente delle cose strane che succedono. Non te le racconto tutte perché non si fa, ma qualcosa te lo racconto. Non sei pronto. Non hai voglia in realtà di sapere davvero, perché tu vuoi mantenere l'idea che hai del dietro le quinte, che è ancora diverso, che è un po' la stessa cosa che succede col personaggio quando lo conosci, no? Tu vuoi mantenere l'idea che hai di me, e se io ti dimostro che sono tante cose diverse tutte insieme, non ti piace più.
Senti, ci si emoziona a salire su quel palco?
Sì, io ero emozionato, vabbè, a parte che sono, come ti dicevo, un perfezionista, ci tenevo molto a essere all'altezza delle mie aspettative.
Sì.
Sapevo che avevo, non io, ma tutti avevamo tutti gli occhi addosso. Sapevo anche che a casa c'erano persone della mia famiglia, dei miei amici, dei miei collaboratori che erano in tensione quanto me, perché ne va anche del loro lavoro.
Sì.
E quindi sapevo di avere quella responsabilità lì. Ci si emoziona, sì. Io ho anche sbagliato molto sul palco dell'Ariston, in realtà non mi sono mai nascosto dietro questa cosa. L'unica performance realmente all'altezza delle mie aspettative è stata quella del sabato, perché mm-hmm. non me ne fregava proprio più niente a quel
sì,
punto.
Sì, si vedeva.
Ero proprio tranquillo. Però è normale, so che mi sono fiero di me perché ho fatto degli errori, li ho ripresi in tempo e non ho smerdato completamente. Quella è una roba che mi è successa in automatico, cioè il mio cervello ha ripreso possesso del controllo della cosa senza che io me ne accorgessi.
Ma questo è l'hip hop, questi sono gli anni da MC.
Sì, questo è quello che però mi orgoglisce, netto degli errori, e sono contento in realtà da un lato di aver fatto degli errori, perché mi piace l'idea di essere fallace. Perché la frase che secondo me è più importante dei tre livelli di lettura del brano mm-hmm. è una frase che ho scritto quasi per caso, ma che poi come sempre mi rendo conto dopo che era la frase più importante del pezzo, cioè ho visto di meglio, ho fatto di peggio.
Sì.
Cioè il senso deve essere sempre, posso mettermi a commentare qualcosa che non mi piace, ma sono consapevole che io ho fatto di peggio nella vita e non mi metto mai dall'alto verso il basso. E quindi nel momento in cui tu vieni a puntarmi lì dicendo qua hai fatto una cazzata, ti dico sì.
Tra l'altro gli artisti che si vendono ai brand, e poi c'era il post su Instagram di te che ringraziavi,
ecco,
Pignatelli.
Qua io non ho venduto niente perché l'ho fatto per correttezza e per ringraziarlo seriamente. Tanto non ero solo vestito Pignatelli, due sere ero vestito da Antonio Maras, quindi però con Pignatelli c'era un certo
piccolo
tipo
spazio
di
pubblicità.
No, era per dire giustamente perché poi si parla solo di uno e l'altro poverino che cosa ha fatto per non meritarsi almeno la menzione. No, era per dire che però anche lì anche loro come brand sono abituati a un certo tipo di rapporto con la stessa kermesse sanremese, quindi comunque c'era una regola anche di cavalleria, certo, nei loro confronti da mantenere. Non nascondo che già prima questa roba degli ADV, dei brand, dopo Sanremo non te lo dico neanche, però è una cosa di nuovo a cui non sono pronto. Non sono quel tipo di persona lì, non ho per fortuna così bisogno nonostante la crisi, e quindi però nei loro confronti mi sembrava giusto anche cioè, come dire, di nuovo prestare il fianco all'eventuale sì, va bene, dimmelo, ci sta, è un'analisi mm-hmm. però l'ho fatto per ragioni un po' più profonde, cioè non era per soldi
Ma tra l'altro, ok, tutti stiamo sperando che si riprenda a suonare dal vivo eccetera eccetera, ma questa industria che si è talmente sbilanciata per quanto riguarda i live sulla fonte di guadagno non è pericolosa, perché se live non riprendono allora veramente bisogna vendere il culo ai brand.
Ma guarda, io infatti anche lì non volevo che passasse come un giudizio di valore, era una constatazione, perché capisco anche la necessità di farlo, come hai detto tu adesso, l'industria non si sta reggendo più. Se già l'industria discografica aveva dei problemi, che anche lì non è un giudizio di valore, non è giusto o sbagliato, è l'evoluzione dell'umanità, come dire, non ci sono più le cabine a gettoni, sti cazzi, però posso dirlo che non ci sono più? Non ci sono più? Cioè.
Quindi, perché sei al soldo delle multinazionali della telefonia.
Sì, certo, la SIP. No, però il discorso è che cambia il mondo, è un po' la giusta discografica deve riassestarsi. Se crolla anche l'altro pilastro che manteneva in piedi questo mondo qui, c'è un serio problema. E quindi io volevo solo analizzare questa cosa, perché mm-hmm. non possiamo neanche lì di nuovo far finta che non stia succedendo.
Sì.
I live anche sì, come tutto, poi lo gestisce, cioè viene gestito non sempre nel modo migliore, ogni tanto si capisce strada facendo dove si sono fatti degli errori, perché non hai neanche il tempo di capirlo prima, devi farle le cose.
Certo.
Però ti dico, sarebbe un serissimo problema se non riprendono i live a breve. E non sto facendo la lotta per le riaperture, non sono in quel viaggio lì. Sto solo dicendo che è un dato di fatto che se non riapriamo presto, non troviamo una soluzione, non possiamo neanche stare ad aspettare i ristori tutta la vita, perché non è un concetto comunque sano.
Non è sostenibile, non è neanche un concetto sano, esatto.
E quindi, però sì, c'è un problema adesso di cui secondo me non abbiamo ancora visto le reali ripercussioni, ma io mi faccio una domanda in più. La gente tornerà ai live come andava prima?
Giusto.
E io ho paura di quello. Io ti dico, sono stato appunto uno degli ultimi a suonare in questo paese prima che chiudessero tutto, e mi ricordo che già in alcuni concerti di fine febbraio 2020 c'erano persone con la mascherina al mio concerto.
Sì.
Dopo un anno e passa così, come ci torni a un concerto? Come sali su un pullman? Come stai in coda in discoteca con uno che ti è addosso? Come la vivi? Perché in realtà siamo tutti, una cosa di cui discuto anche qui da mesi e adesso sta succedendo anche a me, prima mi stupiva che me lo raccontassero, ma guardi i film mm-hmm. e dici ma non sono troppo vicini,
ragazzi,
ma non hanno la mascherina, cioè ha già cambiato totalmente il nostro modo di vedere la realtà, e sta cosa non possiamo far finta che non stia succedendo, cazzo, dobbiamo renderci conto, perché l'unico modo per risolvere questo problema è rendersene conto. Se tu non ti accorgi e lasci che il tuo cervello si blocchi a quel ragionamento lì, poi non riuscirai mai più a togliertela quella mascherina. Devi capire che è naturale essersi abituati, così come è naturale poi rendersi conto che non dovresti abituarti a questa
cosa. Esatto. Disabituarsi sarà un processo abbastanza lungo.
Più lungo di quello che ci aspettiamo. È sì. Proprio quello il punto. E anche questo discorso sulla mala movida, sì. E sui giovani che non capiscono come fanno ad andare in giro. Oh, ma cioè, ma in realtà è di nuovo una fonte di speranza. Non sono ancora stati totalmente modificati a livello cerebrale, sti ragazzi. Poi possiamo discutere delle modalità e tutto quanto. Però non è solo brutto, vuol dire anche che in qualche modo, ecco, una certa parte della natura umana non può essere del tutto modificata. E per il lavoro che faccio io è un buon segno, perché io la gente la voglio sotto il palco quando si potrà tornare, e voglio che poghino e si abbraccino e si conoscano sotto il palco. Non voglio che abbiano paura l'uno dell'altro, perché non abbiamo bisogno di paura l'uno dell'altro in questo mondo.
Ma il tuo è un lavoro, quindi?
Sì. Ma completamente.
Con un sacco di responsabilità.
Sì, ma adesso io me le sento, poi magari anche lì, magari mi sto sentendo più importante di quello che sono. Dai, il mio è un lavoro. Come tutti i lavori, ha delle regole, ti dicevo. E ha dei processi. E ha insomma, è un lavoro. Ho la fortuna di fare di lavoro quello che avrei fatto anche gratis. Quindi sono veramente una persona fortunata. Però sì, è totalmente un lavoro. Un lavoro che non si fa neanche da soli. È un lavoro quindi per cui hai bisogno degli altri. E hai bisogno di instaurare un rapporto con gli altri innanzitutto, quindi comunque anche un lavoro che ti insegna molto, perché hai a che fare non solo col pubblico, che comunque già ti insegna moltissimo avere a che fare col pubblico, ma anche avere a che fare con dei collaboratori che ricoprono ruoli che visti da fuori uno non si immaginerebbe nemmeno, che però sono importanti. E io, come sono andato a Sanremo e torno avendo imparato delle cose, quello che cerco di fare nella vita è sempre imparare qualcosa di nuovo da quelli che ho intorno, quindi anche lì è per un altro motivo per cui non ho paura di sbagliare. Mi sta sul cazzo moltissimo sbagliare. Però non ho paura di farlo, perché in realtà mi riesco sempre a prendere il buono dell'errore che ho fatto. Nel senso, ok, ho fatto una cazzata, la ammetto, da domani sarò una persona diversa.
Tra l'altro, in tutto questo emerge il ritratto di una persona che sta ancora imparando. Arriverà mai il momento in cui vorrai insegnare?
No, spero di no. Perché dovrei insegnare qualcosa? Posso raccontarti qualcosa che magari non sai. E se tu da questo racconto ne trai un insegnamento, l'hai scelto tu. Io non ho quel tipo di approccio. Infatti mi spiace molto quando mi dicono tu fai la critica dall'alto verso il basso. Ma proprio tutto fuorché quello. Cioè, capisco anche che è un po' la faccia e il modo.
Che poi tu ci giochi sopra. Ma cioè, certo, non perché, è che non lo sai.
Ma io lo so, lo faccio apposta. Avere la faccia da schiaffi è anche una dote nel lavoro che faccio. E so che è quello
anche
che
quello
paga.
Ti arriva dall'hip hop, tra l'altro, sì, sappilo.
Sì, 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 ma è paga in realtà. E io, a me piaceva quello dei rapper che ascoltavo. A me piaceva Eminem che ai Grammy litigava con Will Smith. Mi faceva ridere. Mi faceva ridere anche perché la prendevano molto sul ridere loro, innanzitutto. Però faceva ridere perché ti restituiva un'idea anche buffa e poco seria del mondo della musica. E questo errore che volevo sottolineare con la canzone che facciamo tutti, ci prendiamo tutti troppo sul serio, soprattutto in un ambito in cui di serio, raga, a parte il fatto che c'è gente che lavora, che adesso è un anno che non lavora, non c'è niente.
Mi verrebbe quasi la tentazione di chiudere qua, però sarebbe una nota veramente triste. E io non voglio
tristi. Ok, scusami. Cioè, io ce l'ho un po' sempre la nota blu.
Già stai tifando Torino, quindi insomma mi sembra che l'anno sia sufficientemente triste per te. Vi salvate?
Secondo me sì.
Anche questa chiaramente la potremo riascoltare fra qualche mese.
Anche guardando le quote sembrerebbe di sì. Poi abbiamo avuto anche sfiga, cioè nel momento in cui stavamo riprendendo è arrivato il Covid, mentre io era Sanremo, tra l'altro, perfetto. Quindi poi io aspettavo solo il toro per distrarmi, non c'è stato neanche quello. Però ti dico, non sono sicuro, non ci scommetterei. Però se mi chiedi così a occhio, secondo me sì. La squadra non ha una rosa tale per cui debba retrocedere. Se tirano fuori anche quello che hanno davvero da dire e da dare, secondo me si salvano.
Invece secondo te Glick dovrebbe ritirarsi alla fine di quest'anno?
No, è giovane ancora, ma ha scritto anche lui durante Sanremo, incredibile. No, è ancora giovane, ancora giovane.
È ancora giovane pure quel pezzo lì. Cioè, quando lo riascolti, che impressione ti fa? Sembra quasi un altro Willy Peyota rispetto a quello che c'è adesso.
Ma è un altro, è un altro Guglielmo. Sono un altro io proprio. Ma anche a vedermi, ero proprio un'altra persona lì. Lavoravo ancora al call center. Ma poi, vabbè, mi fa ridere il video che ci sono quattro persone dietro che fanno finta di fare chissà che cosa.
Io fra i primi video con i fumogeni, se non sbaglio.
Sì, uno dei primi, sì, vabbè, però lo guardo con tenerezza anche lì. Mi fa molto ridere che ci si asciade con la maglia della Juve. Mi diverte sempre moltissimo. sapevo sta cosa. Ma a me quello che è piaciuto di quel pezzo non mi è mai piaciuto quando l'hanno fatto diventare un inno del Toro. Io non l'ho scritto come inno del Toro. Io non sono il portavoce di nessuno e non voglio essere.
Anche perché non ha quella portata retorica, in realtà.
No, io, ecco, la retorica mi fa paura. Quindi forse certe volte per scappare dalla retorica faccio dei danni. Però la retorica mi spaventa. Quel pezzo. E quello che mi è piaciuto infatti di quel pezzo è andare in giro per l'Italia e trovare tifosi delle curve avversarie che da qui, insomma, non siamo sembrati d'accordo. A Londra mi ricordo che ho preso le cinghiate dei tifosi della Roma a Londra, tra l'altro, roba folle, però me lo ricordo quel momento e mi fa anche molto ridere questo senno di poi. Però vedere ultra della Roma che cantano Glick, avere gente a Napoli, a Bergamo, a Brescia,
a Verona
che tra l'altro la tifoseria del Verona fu una delle prime ad accorgersi di quel brano e ad apprezzarlo. A me piace molto perché vuol dire che è passato il messaggio, cioè non è Glick il mio capitano, ma certo, il simbolo è il calcio di tutti, quella roba lì, del calcio che ci manca oggi vedendo gli stadi chiusi e anche vedendo sempre tutti che fanno polemica per qualunque cosa, e il VAR non è che aiuti proprio a rendere il calcio quello che dovrebbe essere, cioè anche un luogo in cui si fanno delle cappelle, perché siamo esseri umani e i giocatori non so e non devono essere perfetti. Ma perché chiedere a uno che fa il musicista o il calciatore di essere il tuo, appunto, il tuo messia? Ma cercatelo nelle istituzioni, qualcuno che abbia qualcosa da dire, che ti insegna a stare al mondo. Ma perché te lo devi cercare nella musica, nel calcio?
Perché è il modo più facile per monetizzare, probabilmente.
Ma io parlo del pubblico, io chiedo al pubblico perché vuole da me le risposte. Dopo una vita che vi dico che non ce le ho le risposte, io faccio le domande e ancora mi vengono a chiedere le risposte. Io poi, se mi chiedi una roba, io te la dico, ma perché chiedi a me di fare da simbolo? Io non sono un simbolo, non voglio esserlo e non credo che Sinisa Mihajlovic voglia esserlo, per dire un esempio che abbiamo fatto prima off the records. Cioè, non, o Glick voglia essere un esempio. È un uomo che tra l'altro ci è rimasto malissimo quando ha festeggiato contro il Toro e l'hanno coperto di insulti i miei cotifosi. È stata la prima volta nella sua vita che mi ha scritto, non mi aveva mai scritto prima, gli scrivevo sempre io e non quasi mai rispondeva. Quella volta lì mi ha scritto lui, alle 2 di notte, era ancora sveglio, preso male per quella roba lì, sì, dicendo perché non mi avete capito, io ho giocato come giocavo con voi, gioco uguale contro di voi perché mi sembra rispettosa come cosa. Ed è vero, cazzo. Però è un essere umano e fa le cappelle come tutti noi. E invece no, devi essere duro e puro, non puoi sbagliare mai. Oh, senti, il punto è sbagliare e neanche chiedere scusa, assumersi le proprie responsabilità. Dopodiché, basta. Non devi aspettarti da me che io sia perfetto. Non sono tuo padre.
Non hai l'impressione che si vogliano sempre di più delle persone bidimensionali, ma proprio perché tutti sono protagonisti adesso, grazie al web, tutti possono avere i loro famosi 15 minuti di celebrità. E c'è molta più fame, appunto, di figure che siano molto semplici, molto nette, molto personaggi.
Sì, ce n'è bisogno. Ed è la cosa che mi fa paura, di cui parlavo prima, è la retorica delle figurine. Che mi spaventa, perché appunto la tridimensionalità delle persone, la tridimensionalità del mondo sono le contraddizioni. Cioè, se non esiste, se l'America è un posto straordinariamente conflittuale come concetto, sì. Ci sono stato, mi fa paura quel posto lì, mi piace tantissimo, mi spaventa anche molto. Ma se non avessero tutte quelle contraddizioni, non avrebbero regalato al mondo i generi musicali che mi hanno cresciuto, ad esempio. Sì. Cioè, senza, ed è il paradosso che dice,
i movimenti sociali,
tutto, anche il cinema di un certo tipo, sì, la letteratura di un certo tipo, ma senza il conflitto non sarebbe venuta fuori quella roba lì. E a me questa retorica dell'annullamento dei conflitti mi spaventa. Non vuol dire che io sono a favore.
Oppure dei conflitti di cartapesta, quelli molto facili da capire, certo, bianco contro nero, eccetera, eccetera.
Esatto, in cui tu sai già che devi farti stare ancora prima di iniziare. Ed è per quello che poi, per dire, non, a Sanremo non ho fatto il solito pezzo retorico contro la destra,
sì,
che ci si aspettava da me, sì, perché sono questo compagno di sinistra. No, io ho fatto un pezzo che prende per il culo tutti. Perché anche la retorica del prendiamocela con Salvini, basta, cioè l'abbiamo già fatto, è sacrosanta per certi versi, per come la vedo io, e su certe affermazioni di su un certo movimento, su un certo approccio alla politica e tutto quanto, però anche basta poi, perché se poi vedo Zingaretti che va dalla D'Urso, capisci che dall'altra parte non è che state tanto messi bene. Cioè, perché dobbiamo prendere per il culo solo gli altri? Sta satira che prende per il culo solo gli avversari, ma non la sopporto più, è proprio il contrario della satira.
Hai un futuro da opinionista?
No, ecco, di nuovo. Io vorrei avere un futuro da commentatore, ma non da opinionista, perché nessuno le mie opinioni non sono più importanti di quelle degli altri. magari sembra che io sia molto sicuro solo perché parlo veloce, con la voce alta, e io sono dubito di qualunque cosa. Appena finisco una frase sto pensando se ho detto una minchiata, sempre. E quindi non mi sento opinionista. Mi piace commentare le cose, mi piace ridere, mi piace tanto ridere, mi piace tanto prendermi per il culo e prendere per il culo le cose che vedo, soprattutto quelle che mi piacciono. E, però più di là non voglio andare. So che è un meccanismo a cui non tutti sono abituati, mm-hmm. ed è giusto anche così. Non pretendo che tutti si abituino e mi apprezzino per forza. Ci vuole comunque studio, perché se no la stand up, la satira, devi conoscerla per capirne il linguaggio. Dopodiché, se la estrai dal suo contesto e la metti nero su bianco, possiamo poi analizzare l'analisi logica della frase e posso poi arrivare a quel punto. Però stiamo facendo una cosa che non si dovrebbe fare teoricamente.
Vediamo di quante cose ti pentirai quando riascolterai questa intervista. Però per me è stata veramente bella.
Anche
Willy,
per me.
Grazie mille.
Grazie a te, grazie a voi.
Avete ascoltato TRX Incontra.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.